Fratelli e sorelle carissimi, ben ritrovati. Ringraziamo sempre il Signore per l'opportunità che ci dà di essere riuniti nel Suo nome e di fare esperienza del Suo amore. Siamo in pieno periodo quaresimale, la prossima settimana inizia la Settimana Santa e quale momento migliore per rivedere la nostra vita, per fare un'attenta analisi, per comprendere se stiamo camminando nella direzione giusta o se dobbiamo cambiare rotta. Ascoltiamo adesso cosa il Signore ci vuole dire attraverso la sua parola. In Giacomo 1, 12-15 si legge: Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: Sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno, piuttosto, è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Il Signore oggi ci parla della tentazione. Ma cos'è la tentazione? È l'attacco del maligno all'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. E in che cosa consiste questo attacco? Quali sono le finalità che il maligno si prefigge attraverso la tentazione? Una sola è la finalità, non c'è pericolo che ci sbagliamo, ed è quella di allontanarci dall'amore di Dio, allontanarci dalla verità, allontanarci dalla sua luce. Il maligno è un grande seduttore e padre della menzogna. Sedurre deriva dal latino seducere, che significa condurre a sé, portare a sé. Ed è questa l'opera del maligno, fa di tutto per trascinarci verso di lui e di conseguenza di allontanarci da Dio. Non c'è una terza via. Più mi avvicino a Dio, più mi allontano dal maligno. Più mi avvicino al maligno, più mi allontano da Dio. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita. Per essere beati non basta resistere alla tentazione, bisogna pure superarla, cioè lasciarsela alle spalle, non vederla più, non avere più ostacoli ed avere davanti la strada libera per ricevere la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Analizziamo adesso alcuni punti che ci possono aiutare meglio a comprendere il tema di questa riflessione. Primo punto. La tentazione è stata, è e sarà sempre la nostra compagna di viaggio. Da quando siamo nati e fino al nostro ultimo respiro, noi saremo sempre tentati. Dopo aver resistito e superato una tentazione, dobbiamo aspettarcene un'altra. E un'altra ancora. Mettiamoci l'anima in pace perché sarà sempre così per tutta la nostra vita. Altro punto, è fondamentale riconoscere la tentazione e questo non è per nulla scontato. Ci sono dei casi nei quali è facile riconoscere una tentazione e quindi contrastarla e superarla, ma ci possono essere dei casi dove non ci accorgiamo che siamo di fronte ad una tentazione ed allora tutto diventa più difficile. Se il nemico non lo vedi, neanche lo combatti e rischi di soccombere. Una volta ricordo, raccontai a Padre Salvatore una vicenda che aveva suscitato in me sentimenti di rabbia e di rancore e che io avevo catalogato semplicemente come un episodio spiacevole. Padre Salvatore, dopo avermi ascoltato attentamente, non entrò nel merito del fatto che gli avevo raccontato. Non mi disse se avevo torto o ragione, mi disse soltanto queste parole: Roberto, stai attento, questa è una tentazione, pregaci. Quelle parole mi fecero capire che effettivamente ero di fronte ad una tentazione bella e buona che il maligno, da abile stratega, mi nascondeva volutamente, facendola passare per altro. Facciamo in modo, per quando per quanto dipenda da noi, di non convivere troppo con la tentazione, questo è un altro punto, ma di superarla nel più breve tempo possibile. Una battaglia, prima la si vince, meglio è. Tempi troppo lunghi potrebbero generare in noi la presunzione di pensare di essere in grado di controllarla e dominarla senza problemi. È come accettare la sfida di camminare a piedi scalzi su una scivola con del sapone sopra e di avere la pretesa di non cadere. Potremmo fare qualche passo, sì e no, ma poi cadremmo sicuramente a terra. Allora, meno dura la tentazione, meglio è. Tutti gli uomini subiscono la tentazione, tutti, nessuno escluso. Quindi siamo in buona compagnia. Non è mai esistito e mai esisterà un uomo che non subisce la tentazione. Anche Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo, è stato vittima delle tentazioni. Anzi, più ci avviciniamo a Dio e più veniamo tentati. È direttamente proporzionale. La tentazione non è peccato, tant'è che Gesù è stato più volte tentato, ma non ha mai peccato. Lui si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Perciò ecco, la tentazione non è peccato. Anzi, l'essere sottoposti a continue ed estenuanti tentazioni può essere una sofferenza da offrire al Signore. Tutti i santi sono stati tentati tantissimo. Se è vero che la tentazione non è peccato, è pure vero che se non la si resiste e non la si supera, può costituire l'inizio di un processo che ci conduce alla morte. Queste sono le fasi: la tentazione ci seduce, la passione genera il peccato. Il peccato ci conduce alla morte e la frittata è fatta. Ma come si resiste e come si supera la tentazione? Facciamocelo dire da colui che prima di noi è stato tentato. In Matteo 4:1-11 si legge: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: Vattene, Satana. Sta scritto infatti: Il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Gesù è stato tentato dal diavolo per tutti i 40 giorni in cui era nel deserto, lo abbiamo appena ascoltato. Ma quando il maligno sferra l'attacco più potente? Quando Gesù ebbe fame, cioè nel momento di maggiore debolezza, nel momento di maggiore sofferenza, nel momento in cui Gesù aveva un'esigenza impellente, aveva fame. Il maligno, lo abbiamo detto, è uno stratega e esattamente come fa un bravo generale, sa come e quando intervenire. Sa come colpire il nemico, facendo breccia nella parte più vulnerabile, quella dove le difese sono compromesse. Individuato il punto vulnerabile, il maligno passa alla fase successiva, gli si avvicina e gli parla, e a raffica butta giù le tre tentazioni che abbiamo appena ascoltato. Di fronte a questo attacco frontale, Gesù reagisce con due semplici mosse. Due. La prima, non dialoga con il maligno. Gesù non dialoga con il maligno. Non entra affatto in discussione con lui. Non gli dà questa confidenza. Non gli dà questa importanza. Perciò Gesù non dialoga con il maligno. La seconda, Gesù si difende con la parola del Padre. Ai tre dardi infuocati scagliati dal demonio, Gesù si difende indossando l'armatura della parola di Dio. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Sta scritto, non metterei alla prova il Signore Dio tuo. Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Così si difende Gesù. Di fronte a una difesa così ardua, il demonio non resiste e cosa fa? Lo lascia. Se ci avete fatto caso, prima delle tentazioni il maligno si avvicina e parla. Dopo si allontana. Questa è la dinamica del maligno. Le tentazioni di Gesù sono anche le nostre. Dobbiamo tenere presente questo. Il tentatore interviene in un momento particolare della nostra vita, in un momento in cui abbiamo fame. Si avvicina e ci sussurra all'orecchio una bella tentazione opportunamente confezionata per noi. Potremmo dire una tentazione a misura, proprio come quando andiamo dal sarto per farci confezionare un vestito. È a misura per noi. E noi come reagiamo? Poniamoci questa domanda perché è importante. Reagiamo con la preghiera, con la parola di Dio, facendo andare avanti l'unico che può sconfiggere il maligno? Oppure di fronte alla tentazione tergiversiamo, temporeggiamo, sottovalutiamo, dialoghiamo? Stiamo attenti in questo. Con il maligno non si dialoga mai, mai. Non l'ha fatto Gesù. A maggior ragione non lo dobbiamo fare noi. Sarebbe pericolosissimo. Cammino quaresimale vuol dire cammino di conversione. Ce lo diceva la settimana scorsa il nostro amatissimo Padre Salvatore nel suo insegnamento, appunto, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. E cos'è la conversione se non la volontà di rinunciare al peccato? Se non la volontà di lottare ogni giorno per resistere e superare la tentazione? Gesù ha lottato, resistito e superato le tentazioni ed è morto in croce per noi che non abbiamo lottato, non abbiamo resistito e non abbiamo superato le tentazioni. Lui ha vinto e ha fatto vincere anche noi, prendendo il nostro posto, prendendo il posto dei peccatori, prendendo il posto degli sconfitti. Amen. Buon cammino quaresimale a tutti.